tanto acquisitiva, di codice di appalto, di contratto di concessione, da distinti angoli visuali, l'operatore dell'autorità di settore, l'accademico, o quantomeno chi di foro vive da questa parte, e le magistrature. Le magistrature che insomma è in un certo modo un circolo applicativo di ciò che funziona e ciò che non funziona in un testo normativo. Il presidente Gabbieri ha ricordato in momenti la sua analitica, un'interessantissima esposizione, il ruolo che si svolge il Consiglio di Stato in molti momenti, tanto dell'implementazione del nuovo codice, tanto del momento di fissazione delle nuove regole. Voi sapete che il voto con le stesse avvocati del Consiglio di Stato interviene sostanzialmente in due momenti e in due vesti, nel momento di fissazione delle regole per le parti e nel momento di implementazione delle norme, interviene nella fase della resa del parere, che peraltro era un parere che ai sensi della legge 488 non sarebbe nemmeno necessario. Il legislatore del Comitato dice che il contenuto della delega è ritenuto di acquisire il parere del Consiglio di Stato, ma ricordo a me stesso che in via generale il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via generale per i regolamenti governativi, non è richiesto in via generale per gli atti governativi di natura primaria, c'è una ragione storica sulla quale non ci soffermeremo. E il legislatore del Comitato dice anche che ci fosse un valore aggiunto nella direzione preghiera del Consiglio di Stato, e poi la Minza è un po' il trasformatore permanente del funzionamento concreto del poi chi parla ha inveniamente il compito in questo momento storico di coadiuvare il governo nella stesura del nuovo decreto correttivo, il che vuol dire che non ne parlerò troppo male per ragioni di chiarezza istituzionale. Abbiamo vissuto, noi ricordiamo che nella, lo ricordava anche il presidente Ragone nel corso della sua esposizione, nell'atteggiamento nazionale a volte noi in confronto dei fenomeni abbiamo atteggiamenti ondivani nel corso del tempo, commettiamo quello che nel nostro gergo noi chiamiamo l'errore temporale. L'errore temporale è uno prima commette un errore spostandosi tutto in una parte del problema, poi commette l'errore radicalmente opposto. Quando nel 2006 fu emanato il codice dei Minzi, detto codice di vista del 163 del 2006, si è guardato con grande interesse alle operature del settore, guardato con grande ammirazione, e se ne parla come di un testo tutto sommato razionale, ben fatto, ben composto, quantomeno un testo che in quel momento storico sembrava fornire risposte efficaci alle questioni che erano sul campo. Nel corso dei 10 anni successivi, che credo il codice di vista, io ho già chiesto una sorta di punta spina del dibattito pubblicistico nazionale, una sorta di fucina di tutti i mali. Era un testo perfetto alla sua origine? No, non lo era. Era un testo fucina di tutti i mali nei corsi 10 anni? No, non lo era. Semplicemente abbiamo cominciato a guardare lo stesso fenomeno con piani radicalmente diversi. Non era un testo perfetto all'inizio, non era un testo tutto sbagliato alla fine. Il nuovo codice invece si è semplificato la vita, è partito subito con una stampa pessima, perché una serie di ragioni di contesto. Nel dibattito pubblicistico, da un anno a questa parte, del nuovo codice si è detto molto male, a volte con qualche ragione, a volte, a mio personale modo di vedere, con un'enfatizzazione dei caratteri negativi. Insomma, tenterò di contestualizzare le mie affermazioni. La sua vita non è un testo perfetto, con tutti i dati umani. I margini di perfettibilità, e quei margini di perfettibilità il governo attualmente in carica sta tentando di percorrere attraverso lo strumento del decreto correttivo. Il decreto correttivo è un decreto particolare, il nuovo decreto correttivo adottato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 maggio, un testo che ora cominciamo a conoscere, sicuramente bene, peraltro se avete la pazienza di cercare tutto ci mette reperibile sui siti specializzati, un testo che incide molto a fondo su molti degli aspetti qualificanti del codice, sostanzialmente su un codice di circa 220 articoli, il decreto correttivo ne modifica circa 120, sostanzialmente non vi dico che viene modificata la metà del codice, non sarebbe vero, perché all'interno di questi articoli viene modificata una parte, in molti di essi, una parte non determinante, ma altrettanto sicuramente possiamo affermare che viene incisa una parte importantissima del testo. È un testo ancora in divenire, un testo sul quale non abbiamo certezza. assurde. Ora stiamo attendendo il dibattito delle commissioni parlamentari. Il Consiglio di Stato si è espresso lo scorso 30 marzo e si è espressa il 31 marzo la conferenza permanente. E cominciamo a capire le grandi scelte in fondo, insomma, il contenuto finale del testo, lo conosceremo solo tra qualche giorno. Perché è importante questo decreto collettivo? Perché per una scelta del legislatore del 2016 noi avremo un decreto collettivo, è stata nella legge 11 del 2016, si è seguita la scelta di politica normativa, a mio modo di vedere non corretta, ma la suprema scelta del legislatore, di consolidare il testo normativo a un anno dalla sua entrata in vigore. Da questo momento in poi non aggiungiamo incertezze su incertezze. Meglio avere un testo, ci dice il legislatore, meglio avere un testo non perfetto ma che ha bisogno della stabilità, piuttosto che avere un testo che è una sorta di cantiere continuo. Perché è una scelta rispettabilissima, ha una sua razionalità, di tutte le scelte opinabili, è una scelta non perfetta, in radice. Volto sempre ad esistere come insegnare degli avvocati del codice dei vizi e probabilmente commise le cose per era un testo che nel corso dei 10 anni della sua agenza è stato modificato 62 volte, è un testo che è modificato 62 volte in 10 anni, è un testo che di per sé non conferisce per dimensione un adeguato grado di incertezza del diritto, magari viene perfezionato, viene migliorato, ma di per sé è un testo che di per sé non va nella corretta direzione della chiarimento. Come penserei di impiegare il tempo a disposizione? Nella prima parte svolgerei alcune considerazioni di larga massima su questo punto del correttivo in generale, quindi i correttivi e i diritti legislativi attuativi, in particolare questo decreto collettivo. Nella seconda parte andrei invece a evidenziare alcuni aspetti puntuali, ne ho evidenziati, in realtà che potrebbero evidenziare 120, ne ho evidenziati 6 o 7 che mi sono particolarmente significativi, particolarmente pregnanti, perché incidono su aspetti centrali del modello. Nella parte finale tenterino di dire, ammesso che rischia, quale sia il filo rosso, quale sia il tratto comune che accomuna le modifiche prossime venute per quanto riguarda. Va bene. Per quanto riguarda i correttivi in generale, cosa succede? Succede troppo spesso che il dibattito giuridico nel nostro paese viene occupato dall'ultima novità del momento. Uscire il parere del Consiglio di Stato, abbiamo poi l'abitudine di essere un po' lunghi nei nostri paesi, ho scritto un totale di 140 pagine, la giuristica interessata se ne sta occupando, tutto ci fa molto bene. Certo, occuparsi sempre dell'ultima novità è qualcosa di buono, che tiene vivo il dibattito pubblicistico su alcune materie, per altro verso è evidente che gli operatori di settore non metabolizzano mai le novità normative abituali alle quali si devono abituare, avevamo appena imparato a convivere con il nuovo codice, a distanza di cui dovremmo modificare molti di questi, molte di nostre certezze consolidate. Si è detto un anno per emanare il correttivo, verrà emanato esattamente a un anno con il numero del codice, 18-19 aprile del 2017, un anno è un periodo adeguato, un periodo troppo lungo, un periodo troppo breve, probabilmente è un periodo corretto in generale, ma non potrebbe e non dovrebbe essere un periodo di osservazione di un anno di un testo così complesso, così articolato, che incide in maniera così significativa sul prodotto interno lordo. Sapete che il settore degli appalti quota circa il 17% del prodotto interno lordo, una parte fondamentale del diritto dell'economia. Forse un anno è un periodo troppo breve di osservazione perché si possano già effettuare delle valutazioni di fondo, delle valutazioni che abbiano il dono della competenza. La seconda osservazione è che noi andiamo a modificare un testo, modifichiamo in maniera abbastanza approfondita, senza esserci dotati di un vero sistema di analisi dell'impatto della regolamentazione ex ante e di una verifica dell'impatto della regolamentazione ex post. Sostanzialmente le modifiche che vanno a fare attorno ai contratti sono ispirate più da un atto di fede che da un principio di razionalità giuridica, nel migliore modo possibile della legistica, noi dobbiamo fare analisi dell'impatto della regolamentazione ex ante al fine di impostare direttamente le grandi scelte di politica normativa, dare un periodo di osservazione per quanto riguarda la regolamentazione preda del fenomeno disciplinato, all'esito di questo periodo di osservazione, solo all'esito della valutazione esposto, solo a quel punto avremo tutti gli strumenti conosciuti e concettuali per stabilire dove tornare su alcuni punti della politica disciplinare di questo cruciale settore dell'ordinamento senza che si sia avuto un impiego per il ministro. Altre osservazioni, faceva riferimento alla professoressa Valenzi nel corso del suo intervento. Normalmente mi potrei, con la logica, potrei intervenire correttamente, non intervenire, prendo cose non funzionano, non intervenire all'esito da piena implementazione del sistema normativo. In realtà dei 55 atti attuativi che nel corso del quadro di successione ne sono stati emanati soltanto 11. E siccome abbiamo un'implementazione sottoprimaria che ha visto la nascita soltanto di un quinto degli atti attuativi, noi sostanzialmente stiamo modificando un corpo normativo che non è nemmeno che abbiamo entrato di oltre. Abbiamo preso il patrimonio, non abbiamo detto gli atti attuativi, stiamo modificando un oggetto che non abbiamo nemmeno tutti gli strumenti che stanno funzionando, se non ha funzionato, forse oggettivamente. Sotto questo aspetto poi bisogna una differenza profonda tra l'atteggiamento che ha l'individuo volontario,
quindi volontario di quello che ci ispira la disciplina di settore e la disciplina nazionale. La componente volontario, ovviamente i grandi testi di settore, soprattutto in una serie di quattro pubblici, vengono modificati ogni 10 anni esatti. Abbiamo avuto un grande corpo normativo nel periodo 91-92, un grande corpo normativo nel periodo del 2004 e ora abbiamo un nuovo corpo normativo che è quello del 2014, le tre direttive. Nell'esperienza nazionale invece noi abbiamo avanti di riforma in riforma, di modifica in modifica, attraverso una legislazione normativa. Il vantaggio sicuramente è che la normativa nazionale segue più il passo dei tempi, e lo svantaggio evidentemente è che è vero che il settore non è mai completamente metabolizzato per il settore. In una mia precedente vita professionale, almeno un po' tempo fa, ho avuto la ventura, la sventura di essere il coordinatore del gruppo ministeriale all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quel gruppo ministeriale che cominciò a scrivere il disegno di legge delega e successivamente tornò al decreto delegato, poi la porta scelta, e questa è un'altra storia. Quando insediamo il capo ministeriale che doveva sostanzialmente fare la grande scelta di fondo, come scriveremo la legge delega, come scriveremo il decreto delegato, quando avremo la delega normativa, la prima domanda che ci ponemmo, grazie di uno di poco e poco, era la seguente: opzione 3. Signore, è proprio sicuro che abbiamo bisogno di un nuovo codice? O riteniamo piuttosto che dopo 6-7 anni passaggio al regime del codice divisa e gli operatori hanno finalmente metabolizzato questo corpo normativo, quindi hanno assorbito lo stress del sistema e non è il caso se tu vuoi non lo stress del sistema. L'articolo 38 del codice dei contratti, quello sul consiglio generale, è quello fatto lasciato lì. Alcuni operatori dissero, beh signori, non è il caso di sottoporre gli operatori con diritto a un nuovo stress del sistema. Operiamo una robusta revisione al codice di divisa, eliminiamo da tutto ciò che non ha funzionato, implementiamo quanto necessario per conformarci all'ordinamento comunitario, ma sostanzialmente teniamo questo testo in quanto tale. Non è così detto che il testo nuovo è buono per definizione, il testo vecchio è malvagio per definizione, sulla base di una sorta di approccio valoriano della legge del diritto. In quel momento storico, parlo di circa 3 anni fa, non era il momento di riferimento vecchio, no? Quanto non fatto per definizione, siamo la grande scelta di politica normativa che dobbiamo prendere per tale, cioè la politica normativa rispettata per definizione, è stata invece di scrivere un codice relativo nuovo, ma la scelta consapevole è quella secondo cui gli operatori del diritto subiranno uno stress in sistema di 3-4 anni almeno, nel tempo necessario per l'implementazione, la metabolizzazione da parte di settore, sostanzialmente noi avremmo avuto 3-4 anni di sostanziale incertezza. E rischio calcolato è un rischio che sicuramente va a ricorrere nella misura in cui l'obiettivo finale sia positivo, è un rischio che probabilmente non valeva la pena nella misura in cui gli operatori del diritto vivono da 10 anni in questa parte in stato di transizione. Ma tant'è, la scelta legislatura va rispettata dalla decisione. Cosa fa un decreto correttivo? Apparentemente è una cosa molto semplice, perché non è che lo si modifica in molti punti. Il decreto correttivo ha dei limiti, dei vincoli e delle opportunità che vanno prese con vanno guardate sulle sue caratteristiche. Primo approccio, prima domanda: si può con il decreto correttivo modificare una grande scelta di fondo operata
palesato oggettive difficoltà, oggettive criticità per quanto riguarda il sistema della regolazione psicoprimaria. Non sappiamo ancora, ci ricordava il Presidente Gattieri in corso del suo intervento, non sappiamo esattamente quale sia il tratto distintivo fra una linea guida vincolante e un regolamento, quale sia l'effettivo tratto distintivo fra una linea guida vincolante e una parzialmente vincolante. Quindi già sotto questo aspetto si poteva formare questo impianto in fondo, ma il punto è che mettere in mano questo impianto in fondo non è una scelta del correttivo. Il correttivo non è lo strumento corretto per rivedere le grandi scelte in fondo. È uno strumento importante per carità, ma che deve porsi comunque sul tracciato e sul solco del testo di Paolo Villa. Ergo, dimentichiamoci che il correttivo sia lo strumento per correggere, per operare delle virate radicali. Non può operare delle virate radicali, altrimenti non sarebbe un vero correttivo, sarebbe un nuovo servizio della regola. Seconda domanda, può un correttivo incrementare, aggiungere dei contenuti normativi che erano assenti nel testo di base? Una parte della delega non era stata citata, ma con il correttivo noi implementiamo la delega. La risposta anche in questo caso è no, il correttivo non può incrementare il contenuto dispositivo della delega che è citata. Può andare a riempire degli spazi interstiziali, gli spazi marginali della delega che si può esercitata, ma non può esercitare una delega che comunque è scaduta al 18 aprile del 2016. Ergo, l'impianto normativo, il precetto disciplinare, si è chiuso nell'aprile del 2016 e non si può modificare ulteriormente. L'osservazione, come dire, un po' mortificante, ma meglio essere realisti e vedere la realtà per quella che è. Questo testo avrà un'importanza di sistema, o dobbiamo ritenere che è caratterizzato da tanti e tanto pregnanti linee, da essere sostanzialmente un testo vuoto di contenuto disciplinare? Beh, se ci aspettiamo in questo testo rivoluzioni in toto il codice, avremo sicuramente una delusione. Se ci aspettiamo in questo testo di argomentazione, di divulgazione, di grandezze già disciplinate, bene, questo testo ci dà molte, molte opportunità e molte opportunità sicuramente possono essere colte. Ora andiamo velocemente a vedere alcuni aspetti disciplinari, alcuni aspetti che mi sembrano di maggiore interesse. Naturalmente i testi vanno presi quando sono in gazzetta, non possiamo scrivere perché sono infiniti. Quindi prendiamo le grandi scelte, queste nuove grandi scelte infiniti, quelle che probabilmente non verranno modificate passato definitivo a funzione di Messe e naturalmente dove abbiamo uno spazio di incertezza, dico, signorità, qui c'è un'incertezza, però andiamo a identificare le grandi aree di interesse. Allora, ve ne segnalo 7, è un numero abbastanza evocativo, insomma, potrebbe essere 70, potrebbe essere 2, 3, certo che sembra un numero abbastanza onico anche verso una opinione di situazione. Faremo un'osservazione in relazione agli affidamenti sottosoglia, l'articolo 36 del nuovo codice. Il sottosoglia è un po' la cartina attorno a solo il funzionamento di un testo di questo tipo, perché nel sottosoglia si vuole raggiungere la quadratura del cerchio, si vuole semplificare la modalità degli affidamenti, ma si vuole mettere in alterato il sistema di utenti controlli. Un sistema che può funzionare, per carità, se molto spesso non funziona sulla soglia, nel sottosoglia la soglia non funziona. Quindi vediamo come andrà a incidere la correzione del sottosoglia. Ci occupiamo di concessioni e partenariato pubblico-privato, l'attuale partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, quello che comprende l'istituzione di un soggetto terzo, di una società mista, e andremo a vedere come il nuovo codice va a incidere sulla nozione stessa di concessione della formazione euro-unitaria, in particolare sulla nozione di rischio operativo sostanziale, come il nuovo codice andrà a modificare la nozione di rischio operativo, e se modifichiamo la nozione di rischio operativo, modifichiamo la nozione di concessione. Parleremo di appalto integrato. Appalto integrato è un altro settore in cui, ecco, vediamo in maniera tangibile quell'errore eventuale che facevo riferimento all'inizio del nostro intervento, a volte sbagliando in una direzione e parte in una direzione radicalmente opposta. La parte integrata che cos'è? Lo ricordo a me stessi, è quella parte in cui l'amministrazione pubblicatrice mette a gara non solo la realizzazione d'opera, ma anche una parte più o meno significativa della progettazione. E quindi le due l'una. Se io amministrazione pubblicatrice sono convinta di avere una capacità di progettazione interna adeguata, tendenzialmente una volta con la parte integrata. Ho bisogno della parte integrata perché i miei tecnici potranno interloquire sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, potranno interloquire in maniera robusta con la controparte contrattuale. Se l'amministrazione aggiudicatrice non è sicura della sua capacità tecnica, della sua capacità di interlocuzione con il soggetto privato, questo comprende per l'indicazione. Allora, in un momento storico, cioè, in un momento storico, si era ritenuto che la parte integrale fosse la soluzione di tutti i problemi. Compriamo il pacchetto di uso, compriamo la presentazione di esecuzione, e un altro punto storico, che vediamo adesso, si è ritenuto che la parte integrata fosse di per sé un istituto criminogeno, in quanto sostanzialmente la gente era realizzata di una disciplina se ostaggio della presentazione e dell'esecuzione della controparte contrattuale che arriva nei confronti dell'amministrazione di una di rimanente deficit informativa. Il soggetto privato conosce meglio di me funzionare il progetto, conosce meglio di me funzionare la finanza, quindi la modalità di esecuzione, e quindi i funzionari non potranno mai interloquire in maniera corretta con l'ambito contrattuale. Vediamo un po' quali sono state le risposte fornite col codice e con il contratto. In house providing non c'è un convegno, non c'è una vera di appalti, che sia una parentesi sull'in house. Vedremo come il nuovo codice ha deciso, Rexus non ha deciso cosa fare in materia di in house providing, e vedremo quali saranno i correttivi che potranno essere apportati con le mani del nuovo testo. Poi ci occuperemo velocemente di scoprire un turno di offerta numero, e poi di due aspetti, spero che Carlo mi potrà interloquire la professoressa Fisi, un aspetto di interesse stretto dell'ANAC, quello delle raccomandazioni vincolanti in ambito dell'articolo 211, cos'è la raccomandazione vincolante? Un istituto, un nuovo conio, introdotto nel nuovo codice dei contratti, che sostanzialmente dice l'ANAC può, dove l'avviso di legittimità dell'aggiudicazione, contestare l'illegittimità dell'amministrazione, imporre all'amministrazione di ritirare in autotutela l'atto, se l'amministrazione non ritiene in autotutela l'atto, il comportamento dell'amministrazione, per essere di funzionario, parla del dirigente, è di per sé illegittimo, e anche un funzionario o il dirigente sarà passibile di una sanzione amministrativa indipendentemente dall'esistenza sostanziale della violazione. L'importante è che si sia violato l'ordine dell'ANAC. Quindi in questo caso il parametro di valutazione comportamento antidoloso al quale consegue la sanzione non è la violazione delle regole sostanziali in materia di appalti di concessioni, ma è la disobbedienza civile nei confronti dell'ordine infrattivo all'ANAC. L'ANAC, nel contesto di attività, mi sono tenuto a rimuovere quell'atto indipendentemente dal fatto che l'atto sia iniziato o meno. Il solo fatto che io non rimuovo l'atto, non conformando il parere dell'ANAC, per ciò stesso sono passibile di sanzione. Sanzione è impugnabile in giudizio, ma c'è un minimo sanzione che mi era iniziato. Vedremo come correttivo dovrebbe entrare in cinema. Da ultimo, lasciamo la fine
per lasciare troppo poco tempo per
la materia del contenzioso in materia di appalti, debitamente lascio alla fine, se no per una riformazione professionale impiegherei troppo tempo a illustrarla. Sostanzialmente qui andremo a esaminare le modifiche prossime utili all'articolo 204 del codice di contratti. Articolo 204 del codice dei contratti che modifica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Cosa dice questa nuova norma? Ci troveremo. Dice sostanzialmente che tutta quella enorme pletora di contenzioso relativa alle ammissioni e alle esclusioni delle imprese nelle pubbliche gare non deve trovare una sua risposta giurisdizionale nel momento finale dell'aggiudicazione. C'è una gara che più da 3 anni vince un'impresa, l'impresa contessa, l'impresa ragione, vince dopo 3 anni, ma proprio la contessa non doveva essere ammesso alla gara in quanto era manchevole di un requisito di ammissione. Domanda: è proprio necessario che questa cosa ci si occupi a 3 anni di distanza? Il nuovo codice, magari una direzione tutto sommato giusta, dice che questo tipo di contenzioso deve essere risolto immediatamente. Tendenzialmente tutto ciò che riguarda la contestazione delle ammissioni e delle esclusioni deve essere informare il progetto di contenzioso anticipato, non può essere posticipato al momento della giudicazione. Questo è correttamente ma ci ha creato questo anno di vigenza e le problematiche che abbiamo sulle quanto. Sottofoglia, applicazioni sottofoglia. Il Bergamo ci aveva fatto una scelta di fatto, ci aveva detto sostanzialmente che l'ordinamento italiano è talmente convinto della sua tenuta che noi ci sentiamo di poter applicare in sottofoglia le stesse regole sostanziali che ci sono state in sottofoglia. Avevamo una disposizione sul vecchio voce, il vecchio 121, che diceva sopra soglia e sottofoglia sono le stesse identiche regole. Il nuovo codice rivoluzionario Fiume, ha descritto questa impostazione di fondo e ci dice no, restituiamo sulla soglia sull'integralità degli regole formali e processuali, e ci sono soglia, posso mettere a disposizione e a modalità di funzionamento più snelle e più, più snelle e meno complesse. Escono le linee guida dell'ANA, le linee guida numero 4 dell'ANA, che disciplinano il fenomeno di sottosoglia, e sostanzialmente introducono nell'ambito di sottosoglia una disciplina articolata, articolatissima, e sotto alcuni aspetti ancora più articolata di una sottosoglia. E allora io aveva preso un mandato, ma aveva un vecchio codice che ci diceva di disciplinare il numero 4, il nuovo codice che ci ha detto i distingue, e poi quando abbiamo avuto l'atto sottoprimario, abbiamo l'atto sottoprimario che è soggetto sottosoglia a regole a volte più complesse di quelle di sottosoglia. Come se ne esce, il collettivo va in questa direzione e sotto certi aspetti semplifica, e andiamolo a vedere semplifica anche troppo, solo per dare un esempio, un flash in questi casi, si dice che il controllo sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario vengono fatti semplicemente in relazione al possesso del DUC, cioè se l'impresa volesse aggiudicatario in sottosoglia esempio fino a 40.000 euro, in capo all'impresa si verifica soltanto il possesso del DUC, non si deve verificare con il possesso dei requisiti di ordine generale, cioè se è stato attaccato con tre punti, non di meno, ma di corso, con il mio stato giudicato, può avere l'aggiudicazione di materia di sottosoglia. Osservazione, bella cosa la semplificazione, ma la posso per la secondo aspetto, superiamo il sottosoglia, concessioni e partenariato pubblico privato, disegnare due disposizioni, il 165 e il 180. Anche qui noi dopo a me stesso, che cos'è una concessione in ambito comunitario? In ambito comunitario la concessione non è un fenomeno pubblicistico, è un fenomeno tipicamente privatistico, si misura la sussistenza di un istituto concessorio nel caso in cui il soggetto che gestisce è assoggettato al rischio operativo sostanziale. Quindi la legislazione nazionale, la legislazione di concessione, il fenomeno pubblicistico, la trasmissione di pubblico potere, nella sua declinazione unitaria, la concessione è un fenomeno nel quale un soggetto privato si fa carico della gestione economica e finanziaria dell'opera. Molto bene. Perché si faccia carico della gestione economica e finanziaria e ne se ne assoggetti tutti i rischi, questo soggetto deve correre il rischio operativo sostanziale. Nella prima stesura del codice, qui abbiamo un problema, il legislatore nazionale aveva detto, va bene, per chi vi sia un rischio operativo sostanziale, il prezzo che l'amministrazione può aggiungere alla eliminazione del soggetto privato dei fondi dal mercato, questo prezzo non può superare il 30%. Questo vuol dire che il concessionario pubblico, se vuol gestire un'autostrada, dovrà al massimo ritrarre il 30% del prezzo gestionale del soggetto pubblico e il 70% lo dovrà fare attraverso il cash flow, attraverso la remunerazione sul mercato. In sede di collettivo questo limite può essere fortemente incrementato. La norma ci dice che sia concessione sia rischio operativo sostanziale anche a fronte di una dazione di denaro migliore al 50%. E i critici di questa disposizione ci hanno detto che in questo modo il rischio operativo sostanziale diminuisce fino a svaporare la sostanza. Le ragioni del sì, in questo modo si attraggono più capitali per altri, le ragioni del no, in questo caso con un 50% di dazione di denaro pubblico e rischio operativo sostanziale, ma sostanzialmente di quindi lasciando un'altra osservazione alla nostra parte. Terza osservazione di Nat Providing, qui il legislatore nazionale sostanzialmente ha deciso di non decidere, se voi andate a vedere le disposizioni del nuovo codice dei contratti, l'articolo 5 della materia di Nat Providing, vedrete che esso è sostanzialmente rappresenta il taglio e incolla, si dice copy out nel testo comunitario di riferimento, l'articolo 12 della direttiva concessioni, l'articolo 17 della direttiva concessioni. Quindi prima osservazione, questo testo deve essere implementato, non possiamo limitarci a una mera taglia in cola del comitato di riferimento e soprattutto dobbiamo sciogliere una volta per tutte, cosa che il legislatore nazionale non ha fatto, la madre di tutte le domande. Il legislatore nazionale pone o non pone l'internalizzazione e l'esternalizzazione su un piano di sostanziale coordinazione? Se noi affermiamo, e abbiamo affermato nel corso degli anni, che l'amministrazione deve giustificare il diritto al matrimonio, sostanzialmente si avrebbe una scuola di forma che c'è una di demanda, non è una libera scelta dell'amministrazione, quella di internalizzare o esternalizzare. Per il solo fatto che noi Perciò stesso stiamo dicendo che l'organizzazione non è libera di organizzare il suo servizio attraverso il rimorso di mascolare. E questo risente oggettivamente di una sorta di pregiudizio concettuale che il nostro ordinamento colpisce questo fenomeno. Qui abbiamo una volta lo diceva il presidente Galtieri, il caso quando riguarda il mouse profile, l'esame della patologia del fenomeno ha per così dire cannibalizzato l'esame del fenomeno in quanto tale. Siccome il mouse profile ha dato luogo a fenomeni di quarantena, perciò stesso buttiamo via il mouse profile. Ma non è la quarantena, dobbiamo correggere la discrasia, ma intanto vietiamo il ricorso al fenomeno. Il correttivo probabilmente andrà a chiarire alcuni di questi aspetti e sicuramente dovrà allineare la normativa sul mouse profile del codice dei contratti con la normativa di mouse profile del testo unico sulle società partecipate del 175/2016. Qualunque sia la scelta, questi due testi devono essere allineati. Andiamo velocemente all'appalto integrato. L'appalto integrato, che abbiamo qualche minuto fa, è la misura dell'incertezza e dell'autostima delle amministrazioni. Un'amministrazione che è convinta della capacità tecnica dei suoi funzionari, un'amministrazione che sente che cosa sta per progettazione, un'amministrazione che non si fida di se stessa, tendenzialmente si muoverà il suo appalto integrato. Nel caso della legge del ruolo, veniva favorito la progettazione interna, diceva che le pubbliche amministrazioni tendenzialmente non progettare all'interno. Dopo 10 anni cambiamo completamente idea, no? La progettazione interna è la cucina di tutti i mali, perché dà luogo ai fenomeni delle varianti, le varianti di opera sono numerosissime organizzazioni. Dopo 10 anni cambiamo completamente idea e si dice no, bisogna comprare all'esterno la progettazione, bisogna responsabilizzare il privato, io compro l'antipatto, la progettazione e l'esecuzione. Dopo 10 anni ci accorgiamo che nemmeno questo funziona, perché le amministrazioni diventano strettamente ostaggio della controparte, e 10 anni di distanza ritorniamo esattamente al punto di partenza. È vietato radicalmente l'appalto integrato. Il nuovo codice abbiamo una disposizione, l'articolo 59, che sostanzialmente vieta l'appalto integrato, almeno lo vieta in via di principio. Poi quando andiamo a vedere le eccezioni al divieto, comma 1, vietato l'appalto integrato, comma 2, vediamo le eccezioni. Comunque consentito l'appalto integrato in caso di affidamento a contratto generale, finanza di progetto, affidamento di concessione, per creare un nuovo privato contratto di disponibilità. Quindi abbiamo fissato il diritto, ma poi le eccezioni al divieto sostanzialmente sono più ampie del divieto stesso. E il correttivo andrà a incrementare e aggiungere un numero di queste eccezioni. Quindi sostanzialmente non è il corretto, l'appalto integrato sarà vietato nel principio, ma pienamente consentito. Gli ultimi 2 minuti, se ho ancora 2 minuti, li dedico all'esclusione automatica delle offerte anomale. Il legislatore vuole reintrodurre forme di esclusione automatica dell'offerta anomala. Noi sappiamo che nel principio, nella legislazione codicistica, la fissazione di una soglia di anomalia non serve a buttare fuori il concorrente, non serve a escludere un soggetto alla gara, serve a individuare un soggetto la cui offerta è migliore di anomalia. Poi dovrebbe iniziare una fase di contraddittorio con il soggetto privato. La fase di contraddittorio è complessa per l'amministrazione, perché per contestare il contenuto tecnico-economico dell'offerta bisogna avere i funzionari dirigenti particolarmente giusti. Quindi il legislatore nazionale, spesso e volentieri, ascolta con grande attenzione la sirena dell'esclusione automatica. Per il solo fatto che l'impresa contesta sia attestata sotto una soglia di anomalia, perciò stesso deve essere esclusa in via automatica, non è ammessa fuori le giustificazioni di nessun tipo. Queste esclusioni automatiche semplificano la vita dell'amministrazione, perché non dovranno arrivare alcunché, ma come dire, sono evidentemente a forte onore di legittimità comunitaria, in quanto ogni forma di esclusione automatica che si asceva alle verifiche concrete della sussistenza dei diritti di anomalia è evidentemente inizialmente violata. Sesto di 7, un altro minuto del primo minuto sui pareri per contenzioso, il suo secondo minuto sul minuto speciale. Va bene, pareri per contenzioso e raccomandazioni vincolanti. Ce lo siamo detto, abbiamo l'articolo 211, articolo 211, comma 2, che è quello che diciamo che ci dice sostanzialmente che quanto l'ANCI è persuaso del fatto che il Comune di Roma ha fatto un trattamento illegittimo, rivolge al Comune di Roma l'ordine di rimuovere l'atto di aggiudicazione, e se il Comune di Roma muove spontaneamente, si potrebbe dire, spontaneamente, ma non troppo, questo atto, per la sanzione in questo caso non viene erogata per violazione delle regole sostanziali. L'amministrazione non potrà dire guarda cara che ti stai sbagliando, in realtà il mio atto è pienamente conforme alla normativa. L'amministrazione sarà passibile di sanzione per il suo fatto non aver ottemperato all'ordine dell'arte. E quindi gli applicativi si sono posti una serie di domande. È una forma di autotutela, è una strana autotutela che è condotta, è argomento è conforme alla legge di delega, è fissata in maniera puntuale, in maniera prescrittiva, in ipotesi sanzionabili, questa sanzione è in traccia della legge di delega. E in terzo luogo, la domanda più importante di tutte, ma una sanzione di tal fatta è compatibile col principio di legalità nella materia sanzionatoria? In questo caso la violazione, il comportamento antidoloso che dà luogo alla sanzione amministrativa, peraltro posta a carico dei dirigenti in quanto persona fisica, la violazione non è determinata dalla violazione delle regole sostanziali, ma dal punto è semplice, non conformazione all'ordine operativo dell'autorità di settore. Probabilmente su questo istituto ci sarà una forte incisione da parte del governo politico. Dall'ultimo, nuovo rito speciale accelerato in materia di ammissioni e esclusioni, ce lo si è detto all'inizio, ma qual è il problema al fondo? Nel corso di molti anni la stragrande maggioranza delle cause in materia di appalti pubblici era relativa alle ammissioni e esclusioni ed erano cause nell'ambito delle quali le controversie relative alle ammissioni e esclusioni venivano impedite molti anni dopo che il fenomeno si era verificato. Quindi avevamo l'aggiudicazione definitiva, stipula del contratto in corso di esecuzione, ma dopo 5 anni ci accorgevamo che era fondato il ricorso del concorrente grande, come diceva il concorrente contesta, aggiudicatario, stipulatario, poi escluso, e dopo il concorrente contesta dopo 5 anni scopriva di dover essere escluso dalla gara e con tutto quanto ne conseguiva in termini di cancellazione, doppi costi per l'amministrazione di quant'altro. Il codice del 2016 tenta di correggere questa deriva e introduce un obbligo di immediata impugnativa verso gli atti di ammissione di esclusione. Ha funzionato o non ha funzionato? Ha funzionato nella misura in cui è radicalmente diminuito il contenzioso in materia di pubblicare, non ha funzionato nella misura in cui il contenzioso è diminuito, in quanto il concorrente era comune, chissà che ci sono 50 imprese in gara e non sa esattamente se contessa avrà effettive chance di vittoria, se stessa avrà effettive chance di vittoria, non farà ricorso, ma non farà ricorso non perché il sistema funziona bene, non farà ricorso perché sarà sostanzialmente scoraggiata dal contenzioso, altrimenti altro e dal costo del contributo visitato che scoraggia l'iniziativa della transizionale del punto di corso. Conclusione di epoca, non possiamo trovare un unico come denominatore fra tutte le volontà delle mani del punto, ma non è stato incidere anche sul mondo del accelerato. Semplicemente possiamo dire che la stragrande maggioranza, le modifiche che vanno apportate al testo sono modifiche che vanno nella direzione della attenuazione dei vincoli imposti al precedente codice. Dunque vengono attenuati. È un bene che venga attenuato il vincolo? Onestamente non ho una risposta. È un bene che venga attenuato il vincolo se abbiamo fiducia nella funzione di